Ciao amici, bentornati a Letto tra le righe. Io sono Don Domenico Bruno e questo è il primo podcast di ispirazione cristiana che attraverso testi di canzoni, film e romanzi, e da quest'anno anche attraverso interviste a personaggi specializzati in qualche settore particolare, cerca di trarre dei valori utili per la vita di tutti, anche dei non credenti. Oggi puntata meravigliosa in cui avremo un ospite grandioso che ci aiuterà a riflettere sui valori all'interno del web, se ci sono e come riconoscerli, ma soprattutto proveremo a capire se una spiritualità può passare anche attraverso internet. Bene amici, non vedo l'ora di iniziare ad ascoltare questa chiacchierata col nostro ospite speciale di oggi, il più longevo dei podcaster italiani, pensate un po', con all'attivo più di 1100 puntate. Ed è per me un onore averlo qui, Valentino Spataro. Chi è Valentino Spataro? Lo chiediamo direttamente a lui. Valentino!
Parliamone! Chi era costui, Carneade? Allora, facendo la semplice, sviluppatore e laureato in legge.
Sviluppatore e laureato in legge, che non ci azzecca niente.
Zero. Io ho scoperto a 16 anni che mi veniva facile programmare, perché un mio amico aveva comprato il Commodore 64. Io ho preso il suo manuale, l'ho studiato durante l'estate, ho programmato su carta durante l'estate. A settembre mio padre mi ha regalato il computer, ho copiato quello che avevo scritto su carta e funzionava. E a quel punto ho detto, forse funziona.
È questa bella. La tua vocazione.
Sì, mio padre era avvocato e quindi mi sono laureato in legge, ho fatto la pratica di avvocato, anche lavoro di tribunale.
Far contento papà.
Ma sì e no. Cioè, all'epoca c'era ingegneria che si poteva fare, però il programma di ingegneria era già più vecchio di quello che sapevo io. E allora ho detto, ma tanto vale che forse legge mi apre più porte. E difatti poi nella vita mi è servito tanto.
Fai un connubio tra diritto e soluzioni informatiche.
Ma tu mettiti nei miei panni, cioè c'ho queste due cose in mezzo e la gente oggi come oggi è tutta specializzata, iper specializzata ed è spaesata quando sente che uno passa dal comando SQL del database per interrogare un motore di ricerca rapidamente all'aspetto di privacy pensando come la deve fare il DPO per controllare e dare le credenziali di accesso. Dico, ma questo chi è? Non può saperle. Ma io me le trovo queste cose, perché giorno dopo giorno le ho fatte quando ancora non ne parlava nessuno. E allora o me le imparavo o non le facevo.
Guarda, l'averti conosciuto grazie ad Andrea Ciraolo, per il quale hai rilasciato un'intervista, mi ha permesso poi di ascoltare e conoscere il tuo podcast, che è davvero interessante. E la cosa che mi ha colpito veramente e soprattutto stata la brevità dei tuoi podcast, perché in pochissimi minuti concentri argomenti molto molto interessanti che mi hanno anche edificato, mi hanno fatto imparare tante cose e ho detto Valentino deve essere mio.
Senti, allora, è una cosa che ho visto che sorprende tanti. Io dico, anche vedevo in un gruppo di podcaster che ne parlavano, dicevano, ma voi come viene la cosa? Guarda, per me è come un parto. Allora, l'idea alla base è, c'è una cosa, ne parlano tutti, però poi dico, ecco signori, però io ho fatto quel passettino avanti, ve lo condivido e finisce lì la puntata. Se no, diventa anche troppo.
E alla fine non si conclude sempre con una call to action, però induce una riflessione di cui davvero non puoi fare a meno. Cioè quella riflessione poi, come un tarlo nella mente, continua a lavorare ed è quasi una call to action.
Cioè io vedo che tutti danno una montagna di risposte, ma è la cosa più noiosa. Io voglio dare domande, non risposte.
Tu ti occupi, insomma, di web, sostanzialmente. Hai presente, no, la canzone vincitrice di Sanremo del 2017, Occidentali Scarma?
Ah, sì, ok, sì.
A un certo punto mi colpisce quando dice... Tutti tuttologi col web, coca dei popoli,
oppio dei poveri. È un genio.
Ora, è un genio, è vero. Ha sintetizzato in poche righe veramente una realtà. Ma secondo te si può diventare davvero tuttologi col web?
Devi andare a vedere il video del Cardinal Martini, che viene intervistato ed è su YouTube, e lui spiega come lui usa internet, dice, Guarda, per me la cosa importante è andare su internet quando so cosa devo cercare. Cioè, è tutto lì il web. E quindi bisogna andare con un'idea. Io cosa voglio fare? Ecco, quella è un po' forse la mia fissa. Siccome il tempo è poco e già ne spreco una montagna, dico, ma accidenti, allora vediamo cosa mi serve sapere oggi. Anche in quell'ottica, il pregaognigiorno.it che ho realizzato è proprio l'idea del vado lì perché trovo tutte le risorse che sono un po' disperse in giro.
Mi pare di capire però che non siano solamente le informazioni disperse in giro, ci sono anche le persone che sono un po' disperse nel web. Io le vedo vagare nella nullità, specie quando si trovano nelle chat e non sanno gestire questi rapporti, soprattutto mantenere delle discussioni con i partecipanti alle chat.
Io ti faccio l'esempio, ho iniziato la prima cosa di telematica, le ho fatte negli anni 90, nel 92, quando c'era Fidonet, cioè praticamente uno aveva una linea telefonica dedicata per internet di allora,
Sì.
che era una cosa meravigliosa. E all'epoca tu avevi il senso delle cose, perché mandare un'email era un'impresa, dovevi capire come funzionava tutto il meccanismo. E quando si discuteva in gruppo e si litigava, si capiva che a un certo punto era inutile dire qualsiasi cosa, si doveva solo sollevare il telefono, parlarsi direttamente, ci si chiariva e si era più amici di prima. E queste cose capitavano spesso. Oggi le persone ti rispondono una terza, non una seconda, una terza volta in gruppo, in modo tale da offenderti pubblicamente. E poi si rovinano la giornata loro stessi, invece di prendere il telefono e dire: senti, ma tu la pensi veramente così? Ah no, effettivamente no. Ah, e allora?
Un po' aveva ragione Umberto Eco quando diceva che internet ha dato diritto di parola a legioni di imbecilli.
È solo che ci sono dei tempi sociali di diffusione della cultura, di imparare a usare un mezzo che fanno sì che all'inizio ci si gioca, ci si prova, si fa un po' di tutto, si fanno errori e poi alla fine si tiene il meglio.
Si parla di umanità virtuale anche, no? A questo punto, anche se per me questa definizione un po' ci solleva da mille responsabilità che poi il web richiede, come dicevi tu, bisogna anche sapere, anche avere delle competenze, anche come muoversi, anche come rispondere, eccetera. Però questa definizione umanità virtuale a me non piace molto, perché quasi che il virtuale fosse composto da gente non gente, persone finte, pupazzi. A me invece piace un po' più parlare di umanità mediale, no? Perché un po' i media siamo noi, sostanzialmente.
Puoi dire digitale, puoi dire informatica. Virtuale ha in sé il senso di irreale e invece è realissimo. Sicuramente ci sono delle caratteristiche di questa realtà che possono disorientare, questo sì.
Ma quindi è possibile per te educare al web, al buon uso del web? Secondo te da dove bisognerebbe partire?
Oh, che bella domanda. Io sicuramente comincerei a dire che il web fatto da me, da te, è fatto da piccolini che si muovono e dicono quello che pensano. Ma se lo fa un operatore dominante come Facebook e Google, ci devono essere regole diverse. Ma vorrei dire, come al solito, le regole già esistono perché l'abuso di posizione dominante è già una regola diversa per chi è grande e influisce sulle persone in un modo diverso. Poi nel piccolo uno che cosa può fare? Limitarsi. L'astinenza è eccessiva, secondo me, per il web non ha senso, però un buon digiuno ci sta. Che cos'è il digiuno? Io, per esempio, su Android, sul mio telefonino Android, ho installato un'app che si chiama App Locker. Impone di digitare un codice quando si lancia un'applicazione tra quelle che uno sceglie che vuole essere bloccata. Allora, io ho messo Facebook. Per aprire Facebook devo cliccare sull'icona e poi devo mettere il dito sul riconoscimento del dito, dell'impronta digitale. Questa operazione, per primo, impedisce all'app di funzionare da sola, che già non è poco. Secondo, mi crea un'esperienza utente disturbante, perché Perché perdo tempo per aprire questa cosa. Sono tutte reazioni, micro emozioni, talmente brevi e immediate, che però a fine serata ti possono creare o una tensione, o nervi, o veramente un micronervosismo, non sai da dove ti viene, che scarichi sul primo che vedi, e difatti le reazioni sono ovunque, o al contrario dire, vabbè, ok, ne ho fatte meno, ma sì, ma io perché lo spengo il telefono, il computer, il tablet a una certa ora, basta. Basta, ma porca miseria, se pregassimo lo stesso tempo, ma perché non mi sento una qualsiasi preghiera di un attimo, di 2 minuti? No, non dico di stare 20 minuti, perché invece di sentire chissà che cosa o vedere una marea di video YouTube o tra l'altro, non mi vedo anche per 4 minuti Santa Marta, Papa Francesco da Santa Marta. Questo è un qualcosa che deriva dal fatto che siamo come agli inizi di Gutenberg con una nuova tecnologia che non sappiamo usare. Perché se non avessimo paura di usarla in modo positivo, ci verrebbe un'abitudine tutti quanti a dire ma sì, dai, ce l'ho lì pronto, ma sentiamo anche una voce diversa.
Quindi mi pare di capire che tu non sia del parere che il web, che internet sono del demonio, come sento dire, soprattutto dei più adulti.
Ma non esiste, l'hanno detto di qualsiasi tecnologia nuova. Ma è anche giusto che succedano queste cose, perché avere quel senso di paura di fronte a una nuova tecnologia ti permette di conoscere che cosa hai davanti, non l'accetti acriticamente. L'errore non è aver paura, ma è dire che è il male basta.
Molto spesso viene utilizzata questa tecnologia, in particolare le chat, e in particolar modo ancora da chi, come me, che sono esposto a un pubblico di fedeli, ma che comunque richiede anche una continua interazione, oppure, non so, un podcaster famoso come potrebbe essere Andrea Ciraulo, te, ai quali chiedono sempre consigli, confronti, eccetera. Dedicare tanto tempo a rispondere ai messaggi è un bene o un male? Cioè, viene visto bene, può essere un valore rispondere di continuo a tanti messaggi?
E ne ho parlato anche con altri sacerdoti che mi hanno detto ma io rispondo a tutti. Questa è una cosa che può creare una stanchezza mentale e il problema dell'equilibrio che è infinito nella storia dell'umanità non finirà mai. Quello che io mi sono permesso di consigliare ad ogni cosa che dicono non può rispondere. E attenzione, spesso non vogliono una risposta. Perché già si sono sentiti vicini nel momento in cui uno ha scritto a tutti. Io questa cosa non voglio insegnare niente a nessuno, però leggo tutti e diventa una base per un approfondimento sul caffè 2.0, una base per un post che scrivo 10 giorni certo. Dopo. E vedo che questa cosa arriva. Cioè tutti sanno che, e lo capiscono d'altronde, che nessuno può stare dietro a tutta quella mole di messaggi che vengono dati.
In effetti il fatto di voler rispondere sempre è come se noi volessimo fornire sempre tante informazioni e quindi molta conoscenza. Perché, ecco, mi viene in mente il film The Circle del 2017, scritto e diretto da James Ponsoldt, interpretato da Tom Hanks ed Emma Watson, bravissima, che interpreta i panni di Mae, che diventa dipendente di The Circle, una grossa società di tecnologie avveniristiche. Il lavoro di Mae viene monitorato costantemente dai superiori e dai clienti. La società produce il Circle Video Delivery, mostrato come un passo fondamentale per il futuro dell'umanità, e grosso modo consiste in una telecamera piccolissima che invia immediatamente le immagini in diretta a tutto il mondo, una sorta di story Instagram, oggi diremmo. Viene chiesto a Mae di fare da cavia sponsor e lei si presta, e consapevole che la sua privacy sarà completamente cancellata, quindi accetta. E il lato positivo è che in questo modo possono essere cancellati soprusi di ogni tipo e conoscersi con tutto il mondo in tempo reale, con tutti quanti. Uno dei motti è:
vedremo tutto, perché conoscere è bene, ma conoscere tutto è meglio.
Un'altra frase che mi piace tanto è:
senza trattenere la conoscenza e le informazioni, possiamo finalmente capire il nostro potenziale.
Ora, secondo te, è bene conoscere tutto?
Forse riuscendo a spiegare quello che hai in testa, dovrei fare l'esempio del contadino, che tanti dicono che perché il contadino ha una delle fedi più forti? Perché lui guarda il fiore e dal fiore capisce l'armonia della natura, della verità, del rispetto, del reciproco bisogno del fiore di cure, e in compenso lui ti dà la bellezza. Cioè, sono d'accordo, puoi restare su piccole cose, ma devi approfondirle. Questo sì. Tu conoscere tutto non ha senso, significa restare superficiali su tutto. Allora, se c'è una cosa che riesci a approfondire per sensibilità, per ispirazione, per il momento, perché deve essere così in quel momento, allora approfondirla, sì, quella, perché è nelle tue corde. Se a te viene voglia di approfondire una cosa, perché sei curioso, questa curiosità poi tu la potrai applicare ovunque.
Vale, io veramente rimarrei un'altra ora a parlare con te, perché veramente mi fai divertire e poi davvero continui ad aprirmi tanti file di riflessione che vorrei approfondire, e penso che in futuro lo farò. Però voglio salutarti davvero con il cuore in mano, perché guarda, noi sacerdoti possiamo fare tante cose, potremmo dire tante cose, ci sforziamo di evangelizzare, ma quello che fai tu nella tua vita da laico è molto prezioso. Sì, quindi sì. Continua ad essere te stesso e continua davvero a fare questo servizio.
Grazie.
Valentino, e i tuoi recapiti, qualcuno volesse contattarti?
Ok, caffè20.it, lì trovate tutto. Su caffè20.it o pregaognigiorno.it.
Ti abbraccio forte, ciao Valentino, alla prossima.
Buona giornata a tutti, anche ai tuoi ascoltatori, ciao.
Benissimo amici, non immaginate quanto sia contento di aver ospitato questa persona bellissima, quale Valentino Spataro, del quale vi lascio nella descrizione tutti i suoi contatti, e insieme ai contatti di Valentino ci saranno anche i miei contatti, e inoltre anche i link dove potete trovare il materiale che abbiamo utilizzato per questo episodio. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, fatemi sapere che cosa ne pensate, di modo che possiamo cercare di venire incontro anche ai vostri bisogni, alle vostre esigenze. Confrontarci significa crescere insieme. Un abbraccio a tutti, alla prossima!